Buonasera e benvenuti cari amici di Visione TV al nostro consueto appuntamento della sera con il programma Dietro il Sipario. Come saprete, l'Iran ha reagito di fronte all'atto sconsiderato di Israele di bombardare l'ambasciata iraniana di Damasco, uccidendo un alto generale di Teheran. La risposta dell'Ayatollah è stata per lo più simbolica. Il rischio di una escalation in Medio Oriente non è completamente scongiurato. Gli israeliani provano a chiamare in causa i russi che con Maria Sakharova rispondono per le rime. Vi presento i miei ospiti, a cominciare da Lanfranco Cirillo. Ciao Lanfranco.
Ciao a tutti da Mosca.
E con noi Pino Cabras.
Io vi saluto da Cagliari, un saluto agli amici di Visione TV.
Gianmarco Landi.
Ciao a tutti da Brindisi.
Bene, mi pare che insomma, siamo coperti un po' dappertutto, nord, centro e sud, primo servizio di Lilligoni.
Tensioni tra Iran e Israele, parla la Russia. I media mainstream fanno da megafono alle reazioni di Stati Uniti e Occidente dopo che nella notte del 13 aprile la Repubblica Islamica ha lanciato droni e missili contro lo Stato ebraico in risposta all'attacco subito dalla sede diplomatica iraniana a Damasco il 1 aprile. Trascurano tuttavia di riportare le posizioni dell'altra potenza geopolitica interessata all'area. Siamo estremamente preoccupati per l'escalation in Medio Oriente, dichiara il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Chiediamo a tutti i paesi della regione di esercitare la moderazione. Un'ulteriore escalation non è nell'interesse di alcuno. Auspichiamo che tutti i disaccordi siano risolti solo politicamente e diplomaticamente. Intanto la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova replica all'ambasciatrice israeliana in Russia Simona Halperin, la quale ha detto che Tel Aviv si aspetta che Mosca condanni l'attacco missilistico condotto da Teheran. Simona, mi ricordi quando Israele ha condannato almeno un attacco di Kiev alle regioni russe? Ha scritto Zakharova sul suo canale Telegram. Non lo ricordi nemmeno io, ma ricordo dichiarazioni regolari a sostegno delle azioni di Zelensky da parte di funzionari israeliani, ha continuato Zakharova. Le stesse azioni criminali e terroristiche che anno dopo anno hanno provocato la morte di civili e la distruzione di infrastrutture civili. Ieri, inoltre, il rappresentante permanente russo alle Nazioni Unite, Vasily Nebenzia, ha definito la riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza ONU sull'attacco di rappresaglia dell'Iran contro Israele come una parata di ipocrisia e doppi standard. Sapete bene che un attacco a una missione diplomatica è un casus belli secondo il diritto internazionale, ha affermato Nebenzia, e se le missioni occidentali venissero attaccate, non esitereste a vendicarvi.
Lanfranco, qual è lo stato dei rapporti fra Russia e Iran?
Beh, lo stato dei rapporti tra Russia e Iran è storicamente ottimo, soprattutto in questo ultimo periodo dove chiaramente tra cugini super sanzionati si danno una mano a vicenda, diciamo che fino a 2 anni fa l'Iran era in assoluto il paese al mondo con più sanzioni, noi adesso in Russia l'abbiamo superato di gran lunga, però diciamo i rapporti sono molto buoni. Ci sono anche molti rapporti da fare, infatti sappiamo che il Mar Caspio confina con l'Iran, ci sono molti commerci per quanto riguarda il grano, frumento, per quanto riguarda materie prime e via dicendo. Ci sono anche molti commerci nell'ambito sia militare che nell'ambito civile, in tantissime altre industrie. Gli iraniani hanno una grande tradizione, ci sono moltissimi iraniani che vengono a studiare in Russia. Dobbiamo considerare che le università russe sono frequentate da moltissimi stranieri e quindi c'è questa tradizione dove ci sono molti iraniani. Io devo dire con curiosità che negli uffici che ho io, che affitto, avevo due aziende italiane come affittuari che sono andate via, e adesso ho due aziende iraniane che hanno preso il loro posto, quindi diciamo che va un po' a pallino con la domanda che mi hai fatto.
Pino, nel caso di risposta veemente di Israele contro l'Iran, con americani al seguito, i russi secondo te interverrebbero nell'aria?
Non è facile dirlo perché i russi hanno sempre cercato una convivenza difficile con Israele rispetto allo spazio strategico, ad esempio, della Siria, pur essendo intervenuti con molta determinazione per risolvere la questione ISIS e per difendere una presenza nel Mar Mediterraneo che si basava sulla Siria. I russi hanno comunque evitato un confronto diretto con Israele rispetto a delle operazioni che avvengono a cadenza quasi settimanale da parte di Israele nei confronti di forniture d'armi o altri interessi militari che passano per la Siria e che si collegano a Hezbollah in Libano e comunque con tutto l'asse che poi termina verso tutta la mezzaluna sciita. Quindi credo che siano sempre prudenti i russi anche in ragione della presenza di una consistente parte della popolazione di Israele che ha relazioni molto forti con la Russia per origine recente e per migrazione relativamente recente rispetto al resto di Israele. Però è vero che se dovesse determinarsi un'alterazione degli equilibri strategici profonda come quella di una guerra regionale in cui Israele vuole rovesciare la forza diciamo dello Stato della Repubblica Islamica dell'Iran, beh, in tal caso potrebbero variare anche gli interventi. Credo che ci sia comunque l'interesse a mantenere un equilibrio da parte della Russia. Ho letto un breve editoriale molto interessante di Paul Craig Roberts, che è un americano, è stato vice ministro ai tempi di Reagan, che consigliava alla Russia già 10 anni fa di fare una operazione tipo l'operazione militare speciale, perché dice non c'è da perdere tempo qua, tanto l'Occidente lo conosciamo, userà tutte le armi più ipocrite per disattendere i trattati, e ora insiste per dire cercate di fare un'alleanza strategica Russia, Iran, Cina, proprio per avere un quadro molto più definito e strutturato che funga da deterrenza nei confronti delle mattane di Netanyahu. Però, insomma, questi sembrano ragionamenti che non tengono conto della complessità della scacchiera.
Gianmarco, la risposta dell'Iran è stata abbastanza telefonata, insomma, anticipata da giornali americani, come se si fossero, insomma, parlati, no? Prima di partire con le operazioni. Ecco, tu trovi credibile la tesi di chi sostiene che in realtà l'Iran avesse avvertito gli Stati Uniti d'America?
La trovo molto credibile per una ragione molto semplice, perché l'Iran non ha intenzione a allargare il conflitto. Chi ha intenzione ad allargare il conflitto, chi ha intenzione a creare un conflitto mondiale è Bibi Netanyahu, che ne sta facendo di più e di ogni. Netanyahu non si è solo limitato a fare una strage raccapricciante di innocenti a Gaza, ma ha anche fatto la provocazione di quella, l'ha detto nel servizio in apertura, di quell'attentato all'ambasciata a Damasco. Questo significa chiaramente la volontà di provocare, la volontà di ottenere una reazione. E quello che ha fatto l'Iran è stato semplicemente attaccare Israele per ottenere il risultato politico di una dichiarazione degli Stati Uniti d'America che ha detto noi non seguiremo Israele in una controreazione nei confronti dell'Iran. Questo ha un significato di indebolire pesantemente e politicamente Bibi Netanyahu. Voglio essere ancora più preciso. Netanyahu segue un'agenda che non è un'agenda di Israele, è un'agenda globalista. e i globalisti del World Economic Forum hanno due ordini di motivazioni pressanti per poter ottenere una guerra mondiale. La prima è quella di creare una confusione tale nel mondo che possa passare in cavalleria la situazione pesante e debitoria delle multinazionali e delle banche, che sono chiaramente tutte fuori dai parametri di Basilea 3 e quindi sono tutte virtualmente già fallite. Questa cosa produrrebbe un grosso guaio per il potere del World Economic Forum, perché loro non saprebbero come gestire la situazione avendo la Federal Reserve, il Fondo Monetario Internazionale, bloccati, non più agibili come un tempo. La seconda ordine di motivazione è che la guerra in Ucraina ha costituito una meravigliosa occasione da parte dell'elite di Davos di poter sequestrare tutti i dati digitali ucraini, del popolo ucraino. Cosa significa questo? Significa che l'Ucraina, 38 milioni di ucraini, hanno tutti i dati digitali in mano a cloud che non sono sotto il controllo dello Stato ucraino, ma sono sotto il controllo della Microsoft e quindi del World Economic Forum, anzi più precisamente in mano a BlackRock, che è il fondo che controlla la Microsoft, che a sua volta ha fatto questa enorme deportazione di dati per fini di sicurezza, i dati digitali. Con questi dati digitali si possono applicare le intelligenze artificiali e le applicazioni di droni, di robotica e quant'altro, che sono funzionali a poter gestire una nazione, a poter intercettare i bisogni del popolo, a poterli influenzare e a poter determinare attraverso nuovi algoritmi, attraverso nuove pratiche, quelli che sono poi gli esiti politici, quindi le possibilità di controllare politicamente una nazione. Loro vorrebbero estendere questa cosa che hanno fatto con l'Ucraina in tutto l'Occidente. Loro vorrebbero sequestrare tutti i dati digitali che ogni nazione occidentale ed europea in particolare produce attraverso un'azione di necessità, attraverso uno stato di emergenza che solo una guerra, quindi solo un pericolo, il cosiddetto orso russo che è uscito dalla tana, può ovviamente giustificare. E quindi per questo motivo loro cercano la guerra, per questo motivo l'elite Davos chiede a Bibi Netanyahu di fare ogni tipo di provocazione per innescare in Medio Oriente un conflitto che tiri dietro l'America e conseguentemente la Russia e conseguentemente l'Europa.
Grazie Gianmarco. Nel frattempo, Lanfranco, pare che la Germania abbia iniziato a fornire o fornirà a breve sistemi Patriot all'Ucraina. Ecco, i tedeschi sembrano, come dire, la punta più avanzata di questa strategia antirussa.
Beh, ma sai, i tedeschi, i francesi, gli europei sembrano la punta avanzata, anche perché gli americani hanno una guerra interna e di conseguenza tra Trump e Biden, che sono sotto elezione, devono fare un gioco interno di chi fa pressione, di chi defila e chi non defila. Premesso che gli americani fanno tanto show, poi in effetti le armi le stanno mandando e i soldi le stanno dando gli ucraini, quindi non è vero che gli hanno messo la canna nel gas, come dicono, perché arrivano fondi neri, non arrivano fondi ufficiali dal Pentagono, ma arrivano comunque i quattrini. La Germania ha fornito l'IRIS-T, che è la versione europea degli Patriot, diciamo, l'equivalente europeo dei Patriot, ne ha forniti più di una batteria, mi sembra 4, e mi sembra, se non sbaglio, che 3 sono state distrutte già. Per cui la difesa aerea in Ucraina è molto sofferente, in quanto i russi hanno trovato il modo di trovarli, intercettarli, saturarli e colpirli. Per cui sicuramente, però chiaramente viviamo sempre in questo mondo di ipocrisia, no? Cioè, da una parte vediamo Macron che dice mando la Legion in Ucraina, fa la voce grossa, poi oggi esce fuori sui giornali che Macron dall'inizio dell'anno ha importato 600 milioni di euro di gas dalla Russia perché non sa dove trovare gas a buon prezzo e che appena possono cercano di fare degli affari con la Russia. La Germania ha idem con patate, il 40% del prodotto raffinato finito che viene utilizzato in Germania viene da aziende collegate alla Russia, da raffinerie tipo Lukoil che stanno in Olanda o da cose di questo genere, per cui la Germania stessa importa una quantità enorme di gas dalla Russia, perché adesso gli oleodotti sono stati fatti saltare, ma LNG, che è il sistema di trasporto di gas di gas da sistema gassoso liquefatto, viene trasportato tramite nave, viene facilmente trasportato ad Amburgo dal nord della Siberia. Quindi diciamo che l'ipocrisia europea è palese a tutti i livelli. Chiunque è venuto qui a Mosca vede che le sanzioni non stanno funzionando, vede che tutto quello che si parla sono delle grandi chiacchiere a vanvera, e con la situazione sul campo che si sta trasformando, chiaramente la Russia si trova sempre più in una posizione di vantaggio nei confronti dell'Ucraina, e se dovesse veramente sfondare il fronte e prendere grandi città tipo Kharkiv o addirittura Odessa o cose di questo genere, chiaramente sarebbe un grande problema per le elezioni americane, per Biden, per cui in qualche modo stanno cercando di tirarla avanti, anche se l'America è una situazione direi disastrosa, perché comunque al di là dell'economia che tiene botto, ma sappiamo che l'economia americana tiene botto sull'aria fritta, su una bolla continua che prima o poi scoppierà, insomma.
Ecco, Pino, prima di darti la parola, vi invito a guardare il secondo servizio di Lilli Golipo, che ci racconta una storia paradossale che arriva anche questa dalla Germania.
Le tensioni tra Iran e Israele potrebbero trasformare lo scacchiere medio orientale in un nuovo terreno di confronto tra il blocco occidentale e quello multipolare. Lo Stato ebraico è legato non solo agli Stati Uniti, ma anche ad Emirati Arabi e Bahrain dagli accordi di Abramo stipulati nel 2020 sotto l'egida di Donald Trump presidente. Secondo Business Insider adesso, e cioè la notte del 13 aprile, non solo USA, Francia e Gran Bretagna hanno difeso Tel Aviv dall'attacco missilistico di Teheran. La Giordania ha intercettato il fuoco iraniano nel suo spazio aereo, mentre per il Wall Street Journal l'Arabia Saudita avrebbe trasmesso a Washington informazioni di intelligence provenienti da Teheran. Dal canto suo, l'Iran va sempre più affermandosi come il centro del cosiddetto asse della resistenza, presente militarmente in Libano con Hezbollah, nello Yemen con gli Houthi, in Iraq e Siria, nonché schierato contro Israele dopo gli attentati terroristici di Hamas del 7 ottobre e la guerra a Gaza ai danni della popolazione palestinese. Durante la guerra in Siria, la Russia ha sostenuto il governo di Bashar al-Assad assieme all'Iran, ma finora, pur condannando il massacro di civili a opera di Netanyahu nella striscia, Mosca ha al contempo mantenuto rapporti di natura storica e culturale con Israele. A parole, inoltre, né i leader occidentali né quelli russi vogliono un'ulteriore escalation in Medio Oriente. Ma che cosa accadrà se Israele a sua volta controrisponderà all'Iran?
Ecco, ho fatto un errore io, non c'entrava nulla con la Germania il servizio di Lilli Gorio, perché invece ha ricostruito perfettamente gli equilibri geopolitici dell'area medio orientale. La notizia proveniente dalla Germania era questa, eccola qui. Hanno vietato l'ingresso all'ex ministro greco Varoufakis per le sue parole sulla Palestina. Ecco, non può partecipare, non può dire niente, perché evidentemente ha preso una posizione che i difensori della democrazia tedeschi reputano incompatibile con il concetto stesso di dibattito. Pino.
Sì, io insisto molto negli ultimi tempi su una questione molto delicata che sta andando avanti nel tempo in Europa, e cioè la ucrainizzazione del dibattito politico europeo. L'Europa che prometteva all'Ucraina di europeizzarla e di portarla in un ambito anglosassone di dibattito pubblico, in realtà sta mutuando dal cuore nero dell'Europa dei metodi che sono totalmente incompatibili con la democrazia. A me viene in mente questo, da questo episodio di Varoufakis, un episodio che accadde nel dicembre del 2014, quasi 10 anni fa. Giulietto Chiesa doveva andare in Estonia a partecipare a un dibattito pubblico, libero, su temi che riguardavano tutto lo spazio post-sovietico, e venne arrestato senza un'imputazione chiara, senza una ragione precisa, se non quella di impedirgli di partecipare a questa conferenza. Si mosse la diplomazia, ci fu qualcosa che portò a liberarlo subito, ma era il segno di un problema che per chi non ha l'influenza magari pubblica e internazionale di Giulietto Chiesa comporta una limitazione delle proprie libertà. E questa cosa che avveniva nei paesi baltici, oltre che in Ucraina, adesso si sta estendendo su un'area che prima era abbastanza immune da queste derive. E adesso in Europa non c'è un dibattito libero sui temi della guerra. In Germania, se uno espone una bandiera palestinese, viene assimilato automaticamente a un terrorista e quindi viene perseguito, subisce dei provvedimenti che gli impediscono di esprimersi liberamente. Quello che è accaduto a Varoufakis è veramente molto grave. Significa che si sta introducendo di fatto un reato d'opinione che può portare anche a limitare gli spostamenti, altro che libera circolazione delle persone e dei capitali. I capitali magari sì, ma le persone no. Rischia di essere un passaggio che si sta consolidando nell'Unione Europea all'interno di tutta una politica russofoba e in questo caso anche arabofoba, che porta a blindare il dibattito pubblico, a impedire una libera discussione. Il Parlamento Europeo perseguita chi la pensa in modo diverso e sollecita provvedimenti che potrebbero essere accolti da degli stati che per via amministrativa aggirano quello che invece dicono le costituzioni: libertà di espressione, libertà di parola, di organizzazione politica. Questa cosa non va sottovalutata, perché quel che accadeva 10 anni fa in una parte dell'Europa e che si è consolidato fino a portare alla guerra potrebbe consolidarsi anche dalle nostre parti, se non c'è una lotta molto attenta e che non deve lasciare nessun quartiere a questo modello di organizzazione della vita politica. Purtroppo, se si organizza tutto in funzione della guerra, e l'Europa lo sta facendo, lo sta dichiarando in tutte le forme, anche il dibattito pubblico sarà condizionato. Noi rischiamo seriamente di vedere deperire immediatamente con provvedimenti amministrativi tante libertà civili e politiche. Quindi massima allerta su una vicenda come quella di Varoufakis, e credo che sarebbe anche interessante cercare di contattarlo proprio per parlarne e offrirgli quella tribuna che in Germania gli negano. Addirittura c'è un provvedimento per cui lui non può neanche collegarsi in videoconferenza con cose organizzate in Germania. È una cosa incredibile.
Ecco, proveremo a contattarlo. Mi è una buona idea in diretta per farlo parlare qui, ecco, fin tanto che in Italia ancora forse si può dire qualcosina, ma insomma, fino a un certo punto. Anche in America ci sono una serie di fibrillazioni, Gianmarco. Ad esempio, oggi tutti i giornali riportano l'inizio del processo a Donald Trump. Eccolo qui, è accusato di avere dato soldi a una certa Stormy Daniels, di professione pornostar. Ora, insomma, non so, ma perché dovrebbe interessare alla pubblica opinione sapere, diciamo, se Trump ama intrattenersi con signorine? Insomma, quale sarebbe il reato?
Ma guarda, Francesco, io devo ammettere con grande candore che conosco questa signorina Stormy Daniels, perché già nel 2016 saltò fuori questa storia e ebbi modo di approfondire tutta una serie di, come dire, di opere che questa signorina ha realizzato. Lei era molto, molto abile nell'integrazione razziale con più energumeni di colore, quindi ho avuto modo di apprezzare le doti di questa signorina. Allora, cosa sta succedendo in America? In America sta accadendo...
Cioè, non è che c'è un pizzico di invidia nelle tue parole, poco poco, no?
No, diciamo che, no, che in un certo senso... Posso capire com'è che un uomo come Trump, trovandosi ad una gara di golf, abbia incontrato questa signorina tra quelle che sono le camere di albergo e l'abbia invitata a recarsi in camera dietro compenso. Dopo alcuni anni, perché stiamo parlando di fatti avvenuti nel 2014, nel 2004-2003, cioè prima che Trump si sposasse con l'attuale moglie Melania, praticamente Trump avrebbe, tra virgolette, abusato, però Stormy Daniels si sarebbe accorta di questo abuso 10 anni dopo, quando Trump era impegnato nella campagna elettorale per sconfiggere Hillary Clinton. E quindi io ho, diciamo, avuto invidia per Trump, perché tre energumeni di colore super dotati non avevano creato alcun imbarazzo a questa signorina, e io avevo avuto modo di poter visionare personalmente queste performance, però si era sentita abusata da Trump, quindi Trump in un certo qual senso effettivamente è proprio un maschio bianco dominante che riesce a turbare anche dopo 10 anni i ricordi di una pornostar ingorda come questa Stormy Daniels. Quindi questo è il livello di idiozia e di menzogna delle stampe mainstream e dei magistrati americani che si mettono a perdere tempo in queste sciocchezze. Però lasciami dire una cosa importante, perché Cabras ha, diciamo, centrato veramente il punto. La china che stiamo prendendo qui in Europa è veramente spaventosa, un'Europa unita che fa veramente paura per quello che riguarda le libertà di informazioni e di circolazioni delle opinioni. E a questo proposito segnalo che in serata uscirà un articolo su Scenari Economici a mia firma, che tratta proprio l'applicazione di tecnologie militari sperimentate in Ucraina come possibili meccanismi, come possibili applicazioni nella vita delle società europee in tempi di pace. Quindi io vorrei, quindi suggerisco la lettura di questo mio articolo che ho concepito mettendoci un po' di testa, perché è quel poco di testa che ho, perché è significativo, secondo me, di un pericolo che potrebbe incombere su tutte quelle leadership politiche occidentali, su tutti quegli imprenditori occidentali che non comprendono che cosa significa omologarsi ai desiderata delle elite di Davos e che cosa sta significando a livello, come dire, di vero e proprio pericolo per i nostri sistemi di vita. Crescere un mostro come la NATO, che ormai si è del tutto emancipata dalle logiche politiche americane, perché in America al Congresso e come presidente, ovviamente dobbiamo attenderci Trump, che vorrebbe uscire dalla NATO, e la NATO invece vorrebbe continuare ad andare avanti in questa guerra, perché attraverso la guerra che cosa fa? Attraverso la guerra sviluppa dei sistemi di vita e sviluppa dei sistemi di controllo che sono totalmente illiberali e totalmente antidemocratici. Chi leggerà l'articolo capirà quello che voglio dire.
Intanto vi do una notizia appena battuta sul sito del Corriere, dice l'esercito israeliano, nostri soldati feriti in una esplosione in Libano. Ecco, c'è chi soffia sul fuoco per allargare il conflitto, Lanfranco.
Sicuramente il fuoco c'è, tutto il mondo, tutto l'Occidente in decadenza, in declino, ha bisogno di grandi sconvolgimenti, e in primis il mondo anglosassone, come dicevamo già da tempo, come abbiamo detto molte volte. Volevo ricollegarmi a quello che hanno detto gli amici di questa sera, quello che diceva Pino dell'Estonia. L'Estonia, tra parentesi, la settimana scorsa ha dichiarato fuori legge la Chiesa ortodossa e ha dichiarato la Chiesa ortodossa russa come chiesa fonte terroristica. Quindi ha accusato il patriarca di Mosca, di tutte le Russie, come capo di un'organizzazione terroristica. La stessa cosa poi è successa in Ucraina, sempre con il patriarcato di Mosca. Davos, come diceva il nostro caro amico, è il centro del diavolo e del tentativo di controllo che ormai sta sfuggendo dalle mani del centro occidentale, sta sfuggendo dalle mani perché gli anglosassoni ormai non riescono più a controllare il mondo come l'hanno fatto fino ad oggi. E quindi oggi ci sono varie realtà a Dubai, e in giro stanno costruendo una situazione di incontri o di far creare un forum anti-Davos, che non sia uno dei soliti forum, ma che raccolga un po' i 7/8 del mondo. E che possa decidere poi, possa dare una linea a quelle che sono le linee economiche del futuro. Bisogna capire che oggi, fuori dall'Occidente, chiunque viva da questa parte del mondo dove sto io, quindi non solo in Russia, ma intendo dire nei 7/8 del mondo, sa benissimo che i quattrini, le proprietà e tutto quello che c'è in Occidente non sono sicure. Io sono in prima persona, sono stato colpito con sequestri
Ecco, a
in
proposito di
autunno
questo, Lanfranco, a
d'estate.
proposito di questo, nei giorni scorsi i giornali hanno parlato di un tuo accordo per uscire da questi problemi con la Procura di Brescia. Cosa c'è di vero?
No, io ho fatto l'accordo con l'Agenzia delle Entrate. I processi sono da una parte civile e dall'altra parte penale. Io ho chiuso la questione civile facendo una donazione allo Stato italiano perché io, essendo cittadino russo e avendo vissuto tutta la vita, avendo guadagnato tutti i miei soldi in Russia, l'ultima cosa che avrei dovuto fare è pagare delle tasse in Italia. Però per evitare, siccome poi alla fine con i rapporti con queste istituzioni sono tutti rapporti ricattuosi, no? Loro ti dicono o ci paghi questo oppure noi ti facciamo una causa per 5 volte di più, 10 volte di più. Quindi diciamo questo, mentre la parte diciamo penale invece probabilmente andremo a processo perché come al solito l'Italia è un paese meraviglioso, devo dire, però è un paese assolutamente anarchico perché al di là della mia condizione particolare che può interessare o non interessare. Però in Italia ognuno fa quel cavolo che vuole, cioè non esiste un collegamento di un sistema paese, cioè la procura dice una cosa, il GIP ne dice un'altra, la Guardia di Finanza ne dice una terza e il Tribunale dice una quarta, quindi non si sa mai a chi ci si può chiedere, credere o meno. E questo fa parte un po' del concetto di instabilità generale che c'è in Occidente, nel senso che tutti i russi che sono stati massacrati dai propri quattrini. Però non pensiamo solo ai russi, ricordiamoci che 300 miliardi del fondo sovrano russo sono bloccati dagli Stati Uniti d'America e non si capisce il perché, cioè non è successo durante la Seconda Guerra Mondiale, i nazisti non avevano i loro fondi sovrani bloccati, non è mai successo nella storia. 60 miliardi di cittadini russi sono bloccati in Europa, ma perché?
Lanfranco,
Dimmi.
perché la seconda guerra mondiale è stata una guerra tra popoli. Questa in atto, questa che ha scatenato Putin, è una guerra contro, e anche Trump, è una guerra contro l'elite, e l'elite sono quelle che hanno in mano il sistema finanziario. Quindi questa cosa.
Che avevano in mano, caro.
Cioè, no, lo hanno ancora, cioè, verrà cambiato il sistema finanziario, però per il momento tutte quelle che sono quello che è denaro scritturale o le partite finanziarie in compensazione negli anni passati sono sempre in mano al sistema delle banche centrali Rothschild e Putin e Trump, ma anche Xi Jinping, di fatto stanno creando le condizioni per dissestare, e l'hanno fatto, per dissestare questo sistema e crearne un altro. Questo è il motivo per cui gliela stanno facendo pagare a Putin e a Trump come possono. Chiaramente a Putin gli possono toccare quei soldi, a Trump gli fanno delle cause dove lo toccano a livello personale, togliendogli centinaia e centinaia di milioni e infangandolo come possono, perché evidentemente la storia di Stormy Daniels non ha un valore politico, ma dà
Sì,
fastidio a Melania Trump. Quindi vi do
però diciamo che al di là di quello che si dice, Io ho molti contatti con persone, diciamo, di potere qui in Russia e sembra che se anche a noi raccontano questa storia dove Trump è in gran vantaggio, dove qui, dove lì, sembra che in effetti non sia così. Sia l'opinione pubblica in base, comunque le statistiche in base, è chiaro che fa gioco ai democratici gridare attenti al lupo, Trump è in vantaggio, dovete unirvi e combattere con noi. Però oggi sembra che sia in vantaggio Biden, queste sono le ultime informazioni. C'è da dire che da qui, c'è da dire che da qui alle elezioni passerà tanta acqua di sotto i ponti. Però quello che volevo finire io il mio intervento era che purtroppo quello che sta succedendo oggi nel mondo è una completa sfiducia da parte dei 7/8 della popolazione mondiale e di circa o poco più di oltre della metà dell'economia mondiale, sfiducia nel sistema finanziario attuale. Quindi quello che io vedo oggi è che i cinesi, gli indiani, i sauditi, gli emiratini, gli iraniani, gli russi di conseguenza ormai non credono più all'Occidente, ormai non c'è più una fiducia o una possibilità di avere rapporti anche diciamo dialettici e stanno l'Occidente sta addirittura costruendo questo mega muro tra est e ovest, lo sta facendo distruggendo i rapporti tra le persone perché le persone non possono più parlarsi perché stanno erigendo muri e non solo con i soldi ma con la cultura, con lo sport, con la religione. Cioè io mi chiedo come mai gli israeliani andranno alle Olimpiadi di Parigi con la loro bandiera e non i russi, che non ci andranno proprio perché non li accetteranno. Come mai poi il giorno dopo Macron chiede un cessate in fuoco durante le Olimpiadi in Ucraina? Come mai ci sono troppi come mai oggi nel mondo? Il mondo sta cambiando e non sta cambiando in favore del mondo anglosassone.
E questa non è detto che sia una cattiva notizia, anzi, forse
No.
è l'unica notizia
Però noi
buona.
dobbiamo informare, quindi informiamo, no?
Certo, è l'unica notizia buona in mezzo a tanta confusione. Pino, tempo fa l'Huffington Post ci prese di mira per aver osato criticare, diciamo sempre con garbo, il Presidente della Repubblica, che oggi dice questo, dice la NATO è garanzia di pace, è il momento giusto per la difesa unica europea. Ecco, dice che è sbagliato presentare la NATO come una alleanza che mette in discussione la sicurezza della Russia, dice l'alleanza non è mai venuto meno al principio dell'autodifesa, a dispetto, dice, della retorica bellicista russa tesa ad attribuirle inesistenti logiche aggressive ed espansionistiche. Ora, io figurati, con il massimo rispetto per la più alta carica dello Stato, però negare che la NATO sia avanzata fino a pochi chilometri da Mosca dopo la caduta del muro di Berlino, insomma, mi pare una tesi, siamo in democrazia, ognuno dice tutto, però insomma, negare che abbia una logica espansionista.
Stiamo Volevo parlando solo dire una cosa, del ministro della difesa del 1999.
Ho parlato una alla volta, sì. Lanfranco, che Pino ha parlato meno di tutti, prego, volevi dire una cosa e poi gli do la parola.
Pino ha ragione, scusa.
Eh?
No, volevo dire, di leggere la dichiarazione fatta nel Parlamento nel luglio del 1949 del merito e illuminato Presidente della Repubblica Sandro Pertini, che in quella data fece una dichiarazione, un intervento al Parlamento dicendo peste e corna sulla NATO che erano l'inizio dell'instabilità e del disastro del
sì,
mondo.
Sì, ora la cerchiamo quella dichiarazione.
Cerchiatela perché
ora
è
la
cosa
cerchiamo.
Illuminante.
Prego Pino.
No, dico, trovo molto paradossali le dichiarazioni di colui che ricopriva la carica di ministro della difesa, nonché vice primo ministro, nonché responsabile della delega dei servizi segreti nel 1999, quando la NATO aggredì la Jugoslavia, smembrandola e trasformandola in uno stato molto più debole, con una scelta che fu improvvisa e che fu causa anche di moltissime morti in Serbia e in Kosovo. Cioè, io trovo che non ci sia veramente una decenza in certe dichiarazioni. Dire che la NATO non è mai stata aggressiva e ricostruire una storia in modo orwelliano, perché la NATO è stata coinvolta, ad esempio, in tutta la vicenda dell'Afghanistan. La NATO è il responsabile di quei 20 anni inutili in cui all'inizio c'erano i talebani, si va lì per scacciarli via e poi alla fine della storia ci sono ancora i talebani. Però nel frattempo l'Italia ci ha buttato svariati miliardi di euro, gli Stati Uniti hanno buttato dei trilioni di euro, buttati. In realtà sono serviti a un complesso militare industriale che è diventato sempre più incontrollabile, sempre più abnorme nelle sue funzioni e nella sua dominanza nella società statunitense e nella porzione del mondo che è l'Occidente. Questa NATO è lo strumento oggi della ristrutturazione dell'Occidente in una chiave di separazione di questo mondo dal resto del mondo. Si stanno formando due economie mondo, una che sarà vassalla degli Stati Uniti, l'altra che sarà un sistema multipolare molto variegato. In mezzo ci saranno degli stati che staranno un po' qui e un po' lì, e quelli saranno i luoghi delle frizioni e dei contrasti. La NATO, questo strumento vantato da Sergio Mattarella come uno strumento di pace e di equilibrio, rischia di essere invece uno degli strumenti più pericolosi, che rischia di trasformare questa suddivisione delle economie mondiali in una cristallizzazione di rapporti che portano alla guerra.
Ecco, abbiamo trovato le parole di Pertini al Senato, tenne questo discorso il 7 marzo del 49, votando contro l'adesione dell'Italia alla NATO. Disse: noi siamo contro il patto atlantico perché questo patto è uno strumento di guerra. Diciamo, il nostro voto è ispirato anche a un'altra ragione. Questo patto, in funzione antisovietica, adesso che l'Unione Sovietica non c'è più, non avrebbe neanche senso la NATO, visto che nasce in funzione antisovietica, varrà a dividere maggiormente l'Europa, scaverà un solco, una santa alleanza in funzione antisovietica, un'associazione di nazioni che porterà in sé le premesse di una nuova guerra e non le premesse di una pace sicura e duratura. Siamo contro questo patto atlantico, dato che in funzione antisovietica, anche perché non dimentichiamo che l'Unione Sovietica ha pagato il prezzo di sangue più alto. Senza il suo sforzo, le potenze occidentali non avrebbero liberato l'Europa dalla dittatura nazifascista. Oltre 20 milioni di morti ebbe l'Unione Sovietica contro, per fermare le camicie brune di Hitler. Forse anche per questo, nel vedere tornare in Ucraina il mito banderista, ecco, rispondono con una certa risolutezza. Landi.
Beh, per rimanere in tema di citazioni storiche, io non mi limiterei al discorso di Pertini, ma al discorso di Almirante, che probabilmente sarà più caro al nostro Presidente del Consiglio attuale, il quale è memorabile perché Almirante riuscì a parlare per quasi 24 ore di fila, senza mai andare in bagno, in una lotta, in una maratona di ostruzionismo che è passata nella storia degli atti parlamentari. Io ancora mi chiedo come sia possibile parlare quasi 24 ore di fila, 23 ore rotti, senza mai andare in bagno, senza mai mangiare, limitandosi a bere ogni tanto e parlare così come parlò Almirante, non tanto per, ma con argomenti che incantano chiunque legga quelle pagine. Tuttavia volevo dire, ritornando a quello che diceva Lanfranco, che io capisco che in Russia ci sia un certo punto di vista che voglia diciamo mettere in secondo piano la possibilità che in America vinca Trump, per non dare magari anche la speranza a chi in Occidente confida in un cambio di leadership in America. Però i sondaggi che danno Biden vincente non esistono, e secondo me i media mainstream li darebbero se ci fossero. Io non seguo appassionatamente queste battaglie e non vedo né sondaggi pro Biden né possibilità di estendere il voto postale come fu fatto 4 anni fa per far vincere il supposto presidente Biden. Riguardo a quello che invece diceva Cabras, sono perfettamente d'accordo e aggiungo che la NATO è molto più pericolosa di quello che la nostra fantasia può ipotizzare, perché i sistemi militari della NATO sviluppano quelle tecnologie per il controllo sociale che vengono proprio sperimentate grazie alla guerra. Il sistema Delta, attraverso cui viene fornito di fatto un controllo palmo palmo del territorio ucraino, utilizzando anche attraverso altri software inglesi tutti i telefonini presenti sul territorio dell'Ucraina, tutti i dati digitali di geolocalizzazione e quant'altro, sono dei sistemi che sono oggi applicati a livello militare per questioni di battaglie, ma sarebbero facilmente applicabili in una ipotesi di controllo orwelliano delle società occidentali. E quindi noi non è che dobbiamo avere lo schifo nei confronti della NATO per ciò che ha fatto, non dobbiamo limitarci a questo. Noi dobbiamo avere terrore e schifo per ciò che la NATO potrebbe fare in futuro, non in Ucraina o a Mosca, ma contro di noi. Noi dobbiamo avere il terrore della NATO, perché la NATO è un mostro che è sfuggito fuori dal controllo delle nazioni democratiche. È una serie di apparati collegati alle aziende del World Economic Forum che persegue dei piani malvagi. Qui non si tratta più solo di politica, non si tratta di mettere a posto Saddam Hussein, che vuole essere risarcito per la guerra che ha fatto per anni con l'Iran. Qui si tratta di un sistema che porta avanti delle tecnologie che non si limitano ad abbattere alcuni aerei russi o a scassare, dissestare, le strutture che portano il gas dalla Russia all'Europa. Qui parliamo di un sistema pericolosissimo che ruba dai cittadini i dati del telefono, ruba da ogni sistema e ogni infrastruttura di una nazione i dati al fine di controllare, al fine di prevedere cosa i bisogni dei popoli e al fine di influenzarli, di accettarli. Noi dobbiamo uscire dalla NATO e dobbiamo stare con Donald Trump in questa battaglia che lui sta facendo in America, perché la NATO è il male assoluto. Non sto parlando di un qualche cosa che è ipotetico o che crea guerre o che è funzionale a certi disegni strategici. Sto parlando di qualcosa che è totalmente asservita al male. E ciò che fa in Ucraina è solo la punta dell'iceberg.
Torniamo Lanfranco a parlare della questione medio orientale. Su questo vi chiedo un ultimo giro e poi andiamo verso i saluti. Ecco, sembra che Israele, dice il Wall Street Journal, possa rispondere a breve. C'è chi dice persino oggi stesso. Nel caso in cui dovesse rispondere, secondo te, cosa potrebbe fare? Cioè bombardare direttamente Teheran, provare a invadere il Libano? Cioè, cosa immagini come scenario possibile?
Ma scenario possibile che vada a colpire i punti strategici di energia atomica civile che ci sono in Iran. Quindi queste sono le ipotesi che sono sul tappeto. Chiaramente sarebbero cose estremamente pericolose perché potrebbero innanzitutto creare una nuvola radioattiva che andrebbe a colpire anche vari paesi vicini. Iraq, Tagikistan, e probabilmente anche altre parti, perché questi siti sono abbastanza a nord e quindi sono molto vicini all'Asia centrale, diciamo. E poi potrebbe andare a colpire altra cosa, sicuramente tentare comunque di colpire le basi da dove vengono lanciati questi missili, anche se questa è una cosa un pochino più remota perché gli Shahed 136 sono dei droni. Dobbiamo anche fare un'analisi che è anche sorridente, no? Cioè Israele ha abbattuto tantissimi dei droni o dei missili che sono stati lanciati. Bisogna considerare che su una stima fatta, Israele solo di lanci ha consumato una cifra che ha superato 3 miliardo di dollari per difendersi contro.
1
Miliardo e tre, ha
miliardo e tre.
superato un miliardo e tre, più di 1 miliardo. E dobbiamo anche considerare che per buttare giù uno Shahed 136 che costa 12 mila dollari, mi sembra, hanno dovuto usare magari due o tre lanci o mandare in volo degli F-16 o degli aerei americani, usare dei lanci di Patriot o cose che costano centinaia e centinaia di migliaia di dollari l'uno. Quindi tutto questo è un po' la sproporzione di tutto quello che sta succedendo, è anche una crisi profonda di quello che è il sistema militare dell'Occidente, che ormai ha perso la leadership morale da tanto, ha perso la leadership economica e ha perso anche la supremazia tecnologico-militare, perché vediamo in Ucraina che con quello che hanno dichiarato adesso arrivano le armi micidiali, arrivano, prima dovevano arrivare gli Sting, dovevano risolvere la guerra, poi dovevano arrivare i carromati Leopard, poi dovevano arrivare gli Abrams, poi devono arrivare gli F-16, poi hanno mandato gli HIMARS, hanno mandato, quindi tutte queste cose dovevano distendere l'obsoleto e distrutto esercito russo, invece non l'hanno fatto. Quindi tutto questo è una grande crisi globale. L'ultima cosa che però volevo chiedere a te, Francesco, ma se il discorso che ha fatto Pertini nel 1949, oggi lo fa un libero cittadino urlandolo alla stampa, che fine fa? Viene censurato, viene arrestato? Perché la realtà è questa. Stiamo parlando che se uno legge le stesse parole dell'ex presidente della Repubblica, Sandro Pertini, socialista, persona tra forse il più amato presidente della Repubblica del nostro paese, oggi probabilmente verrebbe, non dico messo in galera, però comunque verrebbe messo a tacere nel
Allora,
migliore dei modi,
ti do una
indagato di
notizia,
dicendo.
e la do anche a chi ci ascolta. Il 19, tra 4 giorni, il 19 aprile, presso il GIP di Cagliari, si discuterà la richiesta di archiviazione, portata avanti dal, PM su nostra richiesta contro, quelle figure che ci hanno inserito all'interno di un report dei servizi segreti contro i cosiddetti putiniani, insomma, lo ricorderete lo scoop del Corriere della Sera. Dentro quell'atto desecretato veniva citata esplicitamente Visione TV, colpevole di avere citato le parole di Papa Francesco in merito all'abbaiare della NATO alla porta della Russia. Questo c'era valso una schedatura, che di questo si tratta, un utilizzo dei servizi segreti per colpire un avversario politico sul presupposto di avere citato il Papa, cioè non uno sconosciuto. Io ho chiesto giustizia, il PM ha chiesto archiviazione, noi ci siamo opposti e il 19 aprile capiremo se in questo paese è normale che il potere politico utilizzi i servizi segreti per schedare quelli che dissentono sul piano politico. Te lo farò sapere il 19, Lanfranco.
Grazie.
Prego, Pino. Ma tu pure ci sei in qualche rego, non so, per ora quello
Sì,
non c'eri, no, in quello non c'eri.
più che altro, ecco,
C'era
vengo
qualcun
denigrato.
altro però, forse, un altro politico, non mi ricordo. Prego.
Più che altro vengo denigrato da quelli che controllano Wikipedia, perché poi è una specie di setta, che non ammette modifiche da parte di altri cittadini, come complottista. Cioè, c'è anche questo, lavorio ai fianchi, delle opinioni divergenti rispetto a quelle del potere, che viene portato avanti, ad esempio, mettendo 4 contro 1 in un talk show o con tanti altri sistemi. Per il
Con me
momento
hanno
in Italia
risolto, non
non.
mi invitano più neanche 10 contro 1. Prima Brindisi ogni tanto 100 contro 1 mi chiamava, adesso neanche, prego.
Sì, ogni volta è una lotta per affermare qualche idea pulita in quel contesto di liquame. Però, ecco, al di là diciamo, delle azioni di repressione pura, che comunque sono un pericolo per il futuro, perché stanno andando in quella direzione, c'è una profonda alterazione del sistema dell'informazione. Quello italiano credo che sia il peggiore di tutto l'Occidente. E l'effetto è quello di non capire cosa accade intorno nel mondo. Si crede alle proprie bugie alla fine da parte del sistema. Io credo che una parte anche dei fiancheggiatori del sistema politico dominante in Italia creda a delle bugie in buona fede, quasi in buona fede, come viene da dire. E questo porta a non comprendere che il mondo sta andando da un'altra parte. La cosa che diceva prima Lanfranco Cirillo sulla questione delle delle tecnologie che sono cambiate, che oggi sono alla portata di popoli e di organizzazioni che prima non le avevano, è un cambiamento epocale. Pensiamo a come l'Iran ha sviluppato la sua tecnologia dei droni. Ha catturato dei droni statunitensi che circolavano in Iran, li ha catturati elettronicamente, ha fatto il reverse engineering e sono riusciti a fare i migliori droni del mondo. E questo sta avvenendo con una grandissima rapidità. Non servono più i mega apparati ipercorrotti del vecchio sistema statunitense che diciamo usa anche una specie di welfare per garantirsi dei posti di lavoro e che non è efficiente nel produrre diciamo grandi innovazioni tecnologiche ultimamente. Ci sono paesi che riescono ad arrivare molto rapidamente ad avere dei missili ipersonici. Stiamo parlando di paesi piccoli o addirittura di organizzazioni che sono in grado di ottenere questo, cosa che invece gli Stati Uniti, almeno ufficialmente, non hanno ancora ottenuto. Quindi sono dei cambiamenti che stanno avvenendo con una rapidità enorme e quindi è illusoria anche l'idea dell'Occidente di potersi sedere sulla propria superiorità tecnologica accumulata nei secoli, perché ora questa cosa non c'è più.
Gianmarco, sullo stesso argomento.
Concordo con quello che ha detto Pino, cioè indubbiamente i salti a livello tecnologico che hanno fatto paesi come l'Iran sono fuori di dubbio, anche perché l'Iran non ha solo catturato dei droni al volo. In realtà, ai tempi di Soleimani c'è stato un tentativo per creare una leadership forte vicina alla CIA in Soleimani, e molte tecnologie, molte sanzioni di cui l'Iran purtroppo era storicamente vittima, furono tolte e con una logica del bastone della carota che l'amministrazione Obama portò avanti. Quindi molte volte sono salti tecnologici dovuti a un popolo sicuramente intelligente, qual è quello dell'Iran, molte volte sono anche degli errori o comunque cose che sfuggono di mano agli apparati della NATO. Questa storia dell'Ucraina è fortemente significativa perché ci fa anche capire come l'Occidente vorrebbe portare avanti le guerre in futuro, non attraverso carri armati o apparati militari tradizionali, ma attraverso le applicazioni delle intelligenze artificiali e della robotica, quelli che vengono comunemente chiamati droni. Questo è il nuovo orizzonte non solo della guerra, ma anche del controllo sociale che l'elite retrostante alla NATO, l'elite finanziaria, l'elite di Davos vuole portare avanti. E quindi in questo senso io lancio l'allarme più preoccupante. Noi italiani dovremmo maturare un grido di sdegno rispetto a ciò che la NATO è diventata, perché già le premesse non erano buone. Basta tenere a mente qualsiasi riferimento di livello morale, quale quello che può essere Pertini, ma anche Almirante, per rendersi conto che la NATO partiva da pessime basi. Ma l'evoluzione che sta avendo e che ha avuto dopo che l'Unione Sovietica non c'è più e non avrebbe neanche la NATO la legittimità morale, storica e politica per andare avanti, è molto peggio. Perché la NATO non è soltanto l'organizzazione che ha fatto una guerra all'Iraq per una boccettina che Powell ha fatto vedere a un media mainstream diventando la prova provata del nulla. Ma la NATO è andata avanti facendo anche supportando a livello tecnologico, a livello anonimo, tanti colpi di Stato in giro per tutta l'Africa, colpi di Stato che hanno insanguinato il Mediterraneo, che hanno creato processi di migrazione di popoli che non hanno avuto unico risultato se non quello di creare il caos in Occidente, di dissipare l'identità occidentale, dissipare i valori occidentali e creare soltanto il caos. E quindi in questo senso la NATO è, secondo me, la cartina al tornasole di una marcescenza occidentale.
Bene, finisce qui questa puntata, come sempre interessante, mai banali gli argomenti dei nostri ospiti. Io saluto e ringrazio Lanfranco Cirillo da Mosca.
Ciao a tutti, mi raccomando di andare a firmare, che sennò Francesco non ce la fa, neppure Pino a farci votare.
Ti ringrazio, perché sennò sono sempre io, se lo dice da solo, però ogni tanto fa piacere avere un sostegno, non sono abituato. Grazie Lanfranco. Bene.
Piacere sempre.
Grazie anche a te Pino.
Grazie, anch'io invito ad andare a firmare per Democrazia Sovrana e Popolare.
Ecco, diciamo dove, sennò la gente non sa dove andare. Andate sul sito dovefirmare.it, lì troverete tutti i banchetti a disposizione, oppure chiamate per avere informazioni, perché non basta firmare, c'è bisogno dell'aiuto concreto e fattivo di ognuno di voi. Chiamate uno di questi numeri, ecco, a seconda della vostra regione di provenienza, e i coordinatori regionali vi spiegheranno come è possibile provare a compiere un miracolo. Mancano circa 10 giorni per completare una raccolta firme difficilissima, ma noi non ci arrendiamo fino all'ultimo, combatteremo comunque sia con il sole che con la pioggia. Grazie anche a Gianmarco Landi.
Grazie, io saluto tutti, e poi non ho una bocca bella come quella di Virnalisi, non mi sento di fare annunci e reclam, però in bocca al lupo a tutti gli amici.
Beh, no, ma infatti non te l'avevamo chiesto, conoscendo la tua propensione, quindi come vedi non facciamo invasione di campo. Va bene, cari amici di Visione TV, vi aggiorno sullo stato dell'arte. Io la settimana scorsa sono stato in Molise per cercare di completare la raccolta firme in una regione piccola e complicata come il Molise. Insomma, ci stiamo provando, adesso ci sono lì anche dei nostri dirigenti che stanno cercando di ultimare la raccolta firme. Se volete, potete aiutarci, fatelo, perché questi sono giorni decisivi. La nostra presenza alle elezioni europee sarebbe utile anche per garantire un minimo di pluralismo nel dibattito. Senza di noi parleranno i soliti atlantisti, parleranno solo tra di loro, faranno finta di attaccarsi solo, diciamo, i serbi più o meno sciocchi della NATO. Dopodiché l'accesso ad una forza come Democrazia Sovrana Popolare garantirebbe soltanto una competizione leale. Insomma, potrebbe firmare per la nostra lista anche un avversario politico rispettoso del pluralismo democratico, però impedire a centinaia di migliaia di cittadini di potersi esprimere democraticamente nelle urne ci sembra una prassi pericolosa e da rigettare. Va bene, io sono un ottimista di natura, combatteremo fino all'ultimo secondo. Abbiamo qualche problema finanziario anche con Visione TV, niente di drammatico, però insomma sì, un pochino di paura c'è. Se volete aiutarci, fatelo come sempre tramite bonifico e tramite PayPal, noi oppure abbonandovi sul sito visionetv.it. noi come sempre cerchiamo di rimanere fedeli alla nostra missione, cioè di vivere soltanto grazie alle piccole e libere donazioni di chi ci guarda, garantendo comunque prodotti in chiaro per tutti. È la filosofia del dono, poi chi vuole restituire è libero di farlo, chi no, chi non vuole o non può. A chi vuole, a chi non vuole o non può, vogliamo comunque garantire lo stesso, il massimo del nostro lavoro e della nostra fatica quotidiana. Vi dicevo, stiamo attraversando una fase di lieve turbolenza, contiamo di superarla. Non vorremmo doverci rivolgere ad un finanziatore esterno, né tantomeno iniziare con la pratica della pubblicità, perché la nostra libertà dipende dalla generosità di chi ci guarda. Fin tanto che i nostri veri editori saranno tanti piccoli cittadini che ci guardano, la nostra libertà sarà sempre assicurata da condizionamenti esterni e da quelli che sono ancora più pericolosi, dagli autocondizionamenti. Abbiamo lanciato l'idea dell'abbonamento per tenere in piedi il nostro mensile Visione, un altro sguardo sul mondo. Il punto di pareggio è intorno a 1200-1300 abbonati. Abbiamo tenuto volutamente il prezzo complessivo molto basso, sperando che tutti i nostri utenti finissero con l'abbonarsi. Ad oggi siamo intorno a 380 abbonamenti, un numero assolutamente insufficiente per rendere stabile questa nostra operazione editoriale, che comunque anche questa difenderemo fino all'ultimo. L'ultimo numero ce l'ho qui con me, ecco qui, si chiama Contro Natura ed è una critica ragionata e profonda rispetto alle follie genderiste care a una certa sinistra fucsia. Grazie ancora a tutti voi, vi auguro una splendida serata.